State ascoltando SBS Italian.
La storia è ambientata ai primi del Novecento, in un anno non meglio precisato, e la protagonista si chiama Agata, è una ragazza che viene da un'isola del nord-est adriatico, da una comunità di pescatori che è una comunità cattolica. È incinta della prima figlia, però purtroppo il parto non va a buon fine, questa bambina nasce senza respiro e secondo le regole del tempo i bambini nati senza respiro non possono essere battezzati, di conseguenza la loro anima va nel limbo. Lei però viene a sapere che esiste un santuario sulle montagne dove si dice che questi bambini possano tornare in vita e quindi, contro il volere della comunità e di nascosto da tutta la sua famiglia, si imbarca letteralmente diretta verso le montagne con il corpo della bambina nascosto in una scatola, con la speranza di ottenere questo miracolo. E lungo la strada incontra Lince, che è la persona che le farà da guida, che però non conosce il contenuto della scatola e nasconde a sua volta un segreto.
Ma questo film è basato su una storia vera?
È una storia vera, ci sono documentazioni proprio di questi pellegrinaggi che accadevano, che hanno iniziato ad avvenire a metà del Cinquecento, quindi in piena Controriforma, e hanno iniziato a sorgere lungo tutto l'arco alpino, quindi in Europa, questi santuari con respiro, nel senso che la regola, il dogma proprio cattolico del tempo, che era molto severo, diceva che se i bambini nascevano senza respiro non potevano essere battezzati e di conseguenza la loro anima sarebbe andata nel limbo. A me questa storia è stata raccontata da un signore che viene dalla mia regione, che viene dal Friuli Venezia Giulia, che mi ha detto che ne esiste ancora uno di santuari di questo tipo, appunto in Friuli Venezia Giulia. Ha perso la sua funzione originaria perché è dal 2007 che il limbo non esiste più, il Papa ha deciso così. Però appunto la chiesa è ancora in piedi, perché cosa succedeva in questi posti? Che si portavano questi bambini e si diceva che potevano accadere dei miracoli, uno in particolare, cioè quello del ritorno alla vita. Quindi appunto a furia di preghiere questi bambini potevano tornare momentaneamente in vita e quindi essere battezzati e uscire dal limbo. Da quando mi è stata raccontata, a me è rimasta proprio appiccicata addosso questa storia, perché è un miracolo molto presuntuoso da chiedere, quello del ritorno alla vita. Cioè, per fare un esempio, nei miracoli che Gesù ha fatto, che leggiamo nel Vangelo, è l'ultimo dei miracoli che fa, quello di Lazzaro, cioè il più grande di tutti, no? Quello di dire adesso riporto qualcuno in vita. Così, è iniziata così comunque.
Dove è stato girato questo film?
Noi abbiamo girato tutto in Friuli Venezia Giulia e una parte, una scena soltanto l'abbiamo girata a Roma, però ecco, ufficialmente abbiamo girato tutto quanto in Friuli Venezia Giulia, dal mare fino alle montagne.
E come siete arrivati a ricostruire la storia della protagonista?
Io ho fatto uno studio sui documenti insieme ai due cosceneggiatori, Elisa Dondi e Marco Borromei. Abbiamo studiato, non tanto, perché in fin dei conti non siamo né teologi né storici, a noi interessava raccontare una storia. Quello che emergeva da questi documenti è che erano principalmente gli uomini a fare il viaggio verso i santuari, che potevano essere il padre del bambino o il padre della madre, quindi il nonno del bambino o il fratello della madre, cioè erano comunque uomini vicini alla famiglia, e per il semplice fatto che erano viaggi lunghi, alle volte pericolosi, e in qualunque caso c'è proprio una motivazione logica, il fatto che le madri molte volte erano a letto, erano distrutte da questo parto che era stato sicuramente difficile, oltre che dal dolore, insomma. E a me, proprio di indole, interessano le zone grigie, cioè mi interessa quello che è fuori dal frame, diciamo. E in questi documenti fuori dal frame c'era la madre. Quindi la prima domanda che ho posto ai due coautori è stata: ma secondo voi se lo facesse una madre il viaggio cosa succederebbe? E sai, da là la testa inizia a pensare, a immaginare qualcosa. Sicuramente qualche madre l'avrà fatto questo viaggio, però stento a immaginare da sola. Nel nostro caso lei parte proprio da sola.
L'approccio è molto naturalistico, luce naturale, candele. Parlami di questa scelta.
Noi abbiamo deciso di avere un approccio molto naturalistico perché la storia di per sé ha degli elementi inevitabilmente di trascendenza e di conseguenza volevamo ancorare il più possibile al realismo tutto il contesto del racconto, dove possibile. Quindi tutti quanti i reparti hanno contribuito a questo approccio, innanzitutto quello appunto di fotografia. Quindi Qualunque meteo c'è nel film è il meteo che abbiamo trovato nella realtà. Quindi quando piove, piove davvero, quando nevica, nevica davvero. È ovvio che esiste la macchina della pioggia, la macchina della neve, ma non era quello il nostro approccio. Noi abbiamo detto faremo con quello che troviamo e il meteo è stato anche molto conforme alle nostre aspettative, ci è venuto incontro. Ovviamente negli interni e nei notturni avevamo bisogno di illuminare e anche lì è stato fatto proprio un approccio, è stata operata una scelta di tipo naturalistico, quindi avevamo o i fuochi accesi realmente, o i braceri, o le candele, e di conseguenza anche la scenografia, no, è stata fondamentale rispetto a questo.
Tutto il film è girato in dialetto.
Sì, tutto quanto il film è girato non in lingua italiana, è girato in dialetto per due motivi. Innanzitutto perché all'epoca non si parlava italiano. Cioè l'italiano è una convenzione che è servita ad unificare linguisticamente un paese che geograficamente, politicamente, fino al giorno prima unito non era. Quindi dall'unità d'Italia, dal 1861 a questa parte, si è proprio deciso che quella sarebbe stato uno strumento di unità. Ovviamente i dialetti resistevano al tempo, ma è stato dato un altro colpo di italianizzazione molto più violento durante il fascismo. Cioè, durante il fascismo era vietato parlare in dialetto e in regioni di confine come la mia, appunto il Friuli Venezia Giulia, questa cosa ha creato delle conseguenze molto tristi, secondo me, anche molto pericolose, perché impedire a qualcuno di esprimersi nell'idioma in cui pensa, nell'idioma in cui comunica con gli affetti, vuol dire impedirgli di abitare la sua identità. Quindi da un lato c'è una necessità filologica all'inizio per me, il fatto di dire all'epoca non si parlava italiano, però dall'altra anche il fatto di restituire in qualche maniera dignità e spazio e attenzione a appunto gli idiomi che sono stati quasi dimenticati o cancellati in alcuni casi. Tanto che pur di seguire questa strada di valorizzazione del dialetto, ci sono anche degli errori filologici nel film, nel senso che io li sento perché vengo da qua, magari appunto se qualcuno già a Bologna non se ne accorgono più, ma sull'isola avrebbe senso che tutti quanti parlassero lo stesso dialetto, perché è molto piccola, no? Come realtà in mezzo al mare. E invece ci sono quattro dialetti diversi, proprio perché io ho chiesto alle persone di parlare nella lingua in cui pensano e venivano da paesi diversi, no? Ovviamente quell'isola non esiste, l'abbiamo creata noi.
Il film è girato per lo più con la macchina a mano, giusto?
Tutto il film è girato con la macchina a mano, tranne forse un paio di inquadrature che abbiamo girato a cavalletto, ma che poi non penso che abbiamo nemmeno montato. In parte per una necessità pratica, perché volevamo proprio muoverci, essere agili, così spostarci così come si spostava Agatha e poi come si sposteranno Agatha e Lince. Ma nuovamente era una necessità di naturalismo, il fatto di sentire la pasta del terreno. Cioè, è diverso camminare sulla sabbia, camminare sulla neve e camminare in salita o in discesa. E utilizzando mezzi diversi l'avremmo percepito in maniera più fluida, cioè noi saremmo stati più comodi come spettatori. E io questa cosa non la volevo.
I suoni della natura aiutano a creare un'atmosfera unica in questo film.
Sì, c'è stato tanto lavoro sull'audio perché. Nuovamente, non è un film molto parlato. Pensa che addirittura l'idea iniziale era che Agatha viaggiasse da sola, quindi non avrebbe neanche avuto qualcuno come Lynch, appunto in questo caso, con cui parlare. E di conseguenza, nel silenzio senti molto di più, che poi non è mai silenzio veramente. Cioè dovresti essere in una camera iperbarica perché non ci fosse alcun suono. E invece in qualunque posto, e non solo nella natura, in qualunque posto, quello che noi chiamiamo silenzio in realtà di solito è assenza di parola, non è assenza di suono. Quindi è molto ricco quello che si sente proprio perché c'è lo spazio per ascoltarlo.
E come hai trovato la protagonista?
Agatha è interpretata da Celeste Cescutti, è un esordiente, anche lei non aveva mai recitato prima, così come la stragrande maggioranza del cast. Ci sono solo due persone che avevano esperienze precedenti. E nuovamente parlando del dialetto, io ci tenevo a trovare persone che innanzitutto parlassero il dialetto, ma che secondariamente anche fossero capaci di fare delle cose, dei mestieri, che avessero delle capacità, delle abilità legate al tempo. Quindi I pescatori sono veramente dei pescatori e sanno rammendare le reti. Il pastore con le capre è il pastore proprietario di quelle capre, quindi è stato fatto un casting di questo tipo. Cosa divertente è che Celeste non parla il dialetto, è una ragazza cittadina, quindi non ha l'esperienza di Agatha, è l'esatto opposto di quello che stavo cercando. Il fatto è che si è presentata a questo open cast pensando che fosse un casting per le comparse. Per fortuna, peraltro, perché essendo una persona molto timida, molto riservata, non penso che si sarebbe candidata per il ruolo principale. E io in quel momento stavo cercando una protagonista momentanea per girare un teaser e lei era veramente l'esatto opposto di quello che stavo cercando, perché è molto riservata, come dicevo, e forte. Sia di carattere che fisicamente. Io invece mi ero sempre immaginata Agatha fragile, ansiosa, minuta, però non c'è niente da fare, mi è rimasta in testa e ho provato per settimane a combattere questa immagine, questo pensiero, e poi ha avuto la meglio lei invece. E quindi abbiamo iniziato a lavorare insieme.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.